gennaio, il maestro supplente, 4, mercoledì. Aveva ragione mio padre. Il maestro era di malumore perché non stava bene e da 3 giorni infatti viene in sua vece il supplente, quello piccolo e senza barba che pare un giovinetto. Una brutta cosa accadde questa mattina. Già il primo e il secondo giorno avevano fatto chiasso nella scuola perché il supplente ha una gran pazienza e non fa che dire state zitti, vi prego!» Ma questa mattina si passò la misura. Si faceva un ronzio che non si sentivano più le sue parole ed egli ammoniva, pregava, ma era fiato sprecato. 2 volte il direttore s'affacciò all'uscio e guardò. Ma via lui il sussurro cresceva come in un mercato. Avevano un bel voltarsi Garrone e De Rossi a far dei cenni ai compagni che stessero buoni, che era una vergogna. Nessuno ci badava. Non c'era che Stardi che stesse quieto, coi gomiti sul banco e i pugni alle tempie, pensando forse alla sua famosa libreria. E i Garoffi, quello del naso a uncino e dei francobolli, che era tutto occupato a far l'elenco dei sottoscrittori a 2 centesimi per la lotteria d'un calamaio da tasca. Gli altri ci calavano e ridevano, suonavano con punte di pennini piantate nei banchi e si tiravano dei biascicotti di carta con gli elastici delle calze. Il supplente afferrava per un braccio ora l'uno, ora l'altro, e li scrollava, e ne mise uno contro il muro. Tempo perso. Non sapeva più a che santo votarsi. Pregava. «Ma perché fate in codesto modo? Volete farmi rimproverare per forza?» Poi batteva il pugno sul tavolino e gridava con voce di rabbia e di pianto. «Silenzio! Silenzio! Silenzio!» Faceva pena a sentirlo, ma il rumore cresceva sempre. Franti gli tirò una frecciuola di carta. Alcuni facevano la voce del gatto, altri si scappellottavano. Era un sottosopra da non descriversi. Quando improvvisamente entrò il bidello e disse «Signor maestro, il direttore la chiama». Il maestro s'alzò e uscì in fretta, facendo un atto disperato. Allora il baccano ricominciò più forte. Ma tutto a un tratto Garrone saltò su col viso stravolto e coi pugni stretti e gridò con la voce strozzata dall'ira «Finitela! Siete bestie! Abusate perché è buono! Se vi pestasse le ossa stareste mogi come cani! Siete un branco di vigliacchi! Il primo che gli fa ancora uno scherno lo aspetto fuori e gli rompo i denti, lo giuro, anche sotto gli occhi di suo padre!» Tutti tacquero. Ah, com'era bello a vedere Garrone con gli occhi che mandavano fiamme! Un leoncello furioso pareva. Guardò uno per uno i più arditi e tutti chinarono la testa. Quando il supplente rientrò con gli occhi rossi non si sentiva più un alito. Egli rimase stupito. Ma poi, vedendo Garrone ancora tutto acceso e fremente, capì e gli disse con l'accento d'un grande affetto, come avrebbe detto a un fratello: «Ti ringrazio, Garrone». La libreria di Stardi. Sono andato da Stardi, che sta di casa in faccia alla scuola, e ho provato invidia davvero a vedere la sua libreria. Non è mica ricco, non può comprar molti libri, ma egli conserva con gran cura i suoi libri di scuola e quelli che gli regalano i parenti, e tutti i soldi che gli danno li mette da parte e li spende dal libraio. In questo modo si è già messo insieme una piccola biblioteca, e quando suo padre si è accorto che aveva quella passione, gli ha comperato un bello scaffale di noce con la tendina verde e gli ha fatto legare quasi tutti i volumi coi colori che piacevano a lui. Così ora egli tira un cordoncino, la tenda verde scorre via e si vedono 3 file di libri d'ogni colore, tutti in ordine, lucidi, coi titoli dorati sulle coste. Dei libri di racconti, di viaggi e di poesie, e anche illustrati. Ed egli sa combinar bene i colori, mette i volumi bianchi accanto ai rossi, i gialli accanto ai neri, gli azzurri accanto ai bianchi, in maniera che si vedano di lontano e facciano bella figura. E si diverte poi a variare le combinazioni. Si è fatto il suo catalogo. È come un bibliotecario. Sempre sta attorno ai suoi libri, a spolverarli, a sfogliarli, a esaminare le legature. Bisogna vedere con che cura li apre, con quelle sue mani corte e grosse, soffiando tra le pagine. Paiono ancora tutti nuovi. Io che ho sciupato tutti i miei. Per lui, ad ogni nuovo libro che compra, è una festa a lisciarlo, a metterlo al posto e a riprenderlo per guardarlo per tutti i versi e a covarselo come un tesoro. Non m'ha fatto vedere altro in un'ora. Aveva male agli occhi dal gran leggere. A un certo momento passò nella stanza suo padre, che è grosso e tozzo come lui, con un testone come il suo, e gli diede 2 o 3 manate sulla nuca. dicendomi con quel vocione: «Che ne dici, di questa testaccia di bronzo? È una testaccia che riuscirà a qualcosa, te lo assicuro io». E Stardi socchiudeva gli occhi sotto quelle ruvide carezze, come un grosso cane da caccia. Io non so, non osavo scherzare con lui. Non mi pareva vero che avesse solamente un anno più di me, e quando mi disse «arrivederci» sull'uscio, con quella faccia che par sempre imbronciata, poco mancò che gli rispondessi «la riverisco», come a un uomo. Io lo dissi poi a mio padre, a casa. «Non capisco, Stardi non ha ingegno, non ha belle maniere, è una figura quasi buffa, eppure mi mette soggezione». E mio padre rispose «è perché ha carattere». Ed io soggiunsi «in un'ora che sono stato con lui non ha pronunciato 50 parole, non m'ha mostrato un giocattolo, non ha riso una volta. Eppure ci sono stato volentieri». E mio padre rispose «è perché lo stimi». Il figliuolo del fabbro ferraio. Sì, ma anche Precossi io stimo, ed è troppo poco il dire che lo stimo. Precossi, il figliuolo del fabbro ferraio, quello piccolo, smorto, che ha gli occhi buoni e tristi, e un'aria di spaventato così timido che dice a tutti «scusami», sempre malaticcio, e che pure studia tanto. Suo padre rientra in casa ubriaco d'acquavite e lo batte senza un perché al mondo. Gli butta in aria i libri e i quaderni con un rovescione ed egli viene a scuola coi lividi sul viso, qualche volta col viso tutto gonfio e gli occhi infiammati dal gran piangere. Ma mai, mai che gli si possa far dire che suo padre l'ha battuto. «È tuo padre che t'ha battuto», gli dicono i compagni. Ed egli grida subito «non è vero, non è vero», per non far disonore a suo padre. «Questo foglio non l'hai bruciato tu», gli dice il maestro mostrandogli il lavoro mezzo bruciato. «Sì», risponde lui con la voce tremante, «son io che l'ho lasciato cadere sul fuoco». Eppure noi lo sappiamo bene che è suo padre briaco che ha rovesciato tavolo e lume con una pedata mentre egli faceva il suo lavoro. Egli sta in una soffitta della nostra casa, dall'altra scala. La portinaia racconta tutto a mia madre. Mia sorella Silvia lo sentì gridare dal terrazzo un giorno che suo padre gli fece far la scala a capitomboli perché gli aveva chiesto dei soldi da comperare la grammatica. Suo padre beve, non lavora, e la famiglia patisce la fame. Quante volte il povero Precossi viene a scuola a digiuno e rosicchia di nascosto un panino che gli dà Garrone o una mela che gli porta alla maestrina della Penna Rossa, che fu sua maestra di prima inferiore. Ma mai che gli dica «ho fame, mio padre non mi dà da mangiare». Suo padre viene qualche volta a prenderlo, quando passa per caso davanti alla scuola, pallido, malfermo sulle gambe, con la faccia torva, coi capelli sugli occhi e il berretto per traverso. E il povero ragazzo trema tutto quando lo vede nella strada. Ma tanto gli corre incontro sorridendo e suo padre par che non lo veda e pensi ad altro. Povero Precossi. Egli si ricuce i quaderni stracciati, si fa imprestare i libri per studiare la lezione, si riattacca i brindelli della camicia con degli spilli ed è una pietà a vederlo far la ginnastica con quegli scarponi che ci sguazza dentro, con quei calzoni che strascicano e quel giacchettone troppo lungo, con le maniche rimboccate sino ai gomiti. E studia, si impegna. Sarebbe uno dei primi se potesse lavorare a casa tranquillo. Questa mattina è venuto alla scuola col segno d'un'unghiata sopra una gota, e tutti a dirgli «è stato tuo padre, non lo puoi negare stavolta, è tuo padre che t'ha fatto quello. Dillo al direttore che lo faccia chiamare in questura». Ma egli s'alzò tutto rosso con la voce che tremava dallo sdegno. «Non è vero, non è vero, mio padre non mi batte mai». Ma poi, durante la lezione, gli cascavano le lacrime sul banco e quando qualcuno lo guardava si sforzava di sorridere per non parere. Povero Precossi. Domani verranno a casa mia De Rossi, Coretti e Nelli. Lo voglio dire anche a lui che venga. E voglio fargli far merenda con me, regalargli dei libri, mettersi sopra la casa per divertirlo e empirgli le tasche di frutte per vederlo una volta contento. Povero Precossi, che è tanto buono e ha tanto coraggio. Una bella visita, 12 giovedì. Ecco uno dei giovedì più belli dell'anno per me. Alle 2 in punto vennero a casa De Rossi e Coretti con Nelli, il gobbino. Precossi, suo padre, non lo lasciò venire. De Rossi e Coretti ridevano ancora che avevano incontrato per strada Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, quello del braccio morto e dei capelli rossi, che portava a vendere un grossissimo cavolo e col soldo del cavolo doveva poi andare a comperare una penna. Ed era tutto contento perché suo padre ha scritto dall'America che lo aspettassero di giorno in giorno. Oh, le belle 2 ore che abbiamo passate insieme. Sono i 2 più allegri della classe, De Rossi e Coretti. Mio padre ne rimase innamorato. Coretti aveva la sua maglia color cioccolata e il suo berretto di pel di gatto. È un diavolo che sempre vorrebbe fare, rimestare, sfaccendare. Aveva già portato sulle spalle una mezza carrata di legna la mattina presto, eppure galoppò per tutta la casa, osservando tutto e parlando sempre, arzillo e lesto come uno scoiattolo. E passando in cucina domandò alla cuoca quanto ci fanno pagare le legna, il miriagramma, che suo padre le dà a 45 centesimi. Sempre parla di suo padre, di quando fu soldato nel 49° reggimento, alla battaglia di Custoza, dove si trovò nel quadrato del principe Umberto. Ed è così gentile di maniere. Non importa che sia nato e cresciuto fra le legna, egli l'ha nel sangue, nel cuore la gentilezza, come dice mio padre. E De Rossi ci divertì molto. Egli sa la geografia come un maestro. Chiudeva gli occhi e diceva: «Ecco, io vedo tutta l'Italia. Gli Appennini che si allungano sino al Mar Ionio, i fiumi che corrono di qua e di là, le città bianche, i golfi, i seni azzurri, le isole verdi». E diceva i nomi giusti, per ordine, rapidissimamente, come se leggesse sulla carta. E a vederlo così, con quella testa alta, tutta riccioli biondi, con gli occhi chiusi, tutto vestito di turchino coi bottoni dorati, diritto e bello come una statua, tutti stavamo in ammirazione. In un'ora egli aveva imparato a mente quasi 3 pagine che deve recitare dopodomani, per l'anniversario dei funerali di Re Vittorio. E anche Nelly lo guardava con meraviglia e con affetto, stropicciando la falda del suo grembialone di tela nero e sorridendo con quegli occhi chiari e melanconici. Mi fece un grande piacere quella visita. Mi lasciò qualche cosa, come delle scintille, nella mente e nel cuore. E anche mi piacque, quando se n'andarono, vedere il povero Nelly in mezzo agli altri 2, grandi e forti, che lo portavano a casa a braccetto, facendolo ridere come non l'ho visto ridere mai. Rientrando nella stanza da mangiare, m'accorsi che non c'era più il quadro che rappresenta Rigoletto, il buffone gobbo. L'aveva levato mio padre perché Nelly non lo vedesse. I funerali di Vittorio Emanuele, 17, martedì. Quest'oggi alle 2, appena entrato nella scuola, il maestro chiamò De Rossi, il quale s'andò a mettere accanto al tavolino, in faccia a noi, e cominciò a dire col suo accento vibrato, alzando via via la voce limpida e colorandosi in viso. 4 anni sono, in questo giorno, a quest'ora, giungeva davanti al Pantheon, a Roma, il carro funebre che portava il cadavere di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, morto dopo 29 anni di regno, durante i quali la grande patria italiana, spezzata in 7 stati e oppressa da stranieri e da tiranni, era risorta in uno stato solo, indipendente e libero, dopo un regno di 29 anni che gli aveva fatto illustre e benefico, col valore, con la lealtà, con l'ardimento nei pericoli, con la saggezza nei trionfi, con la costanza nelle sventure. Giungeva il carro funebre, carico di corone, dopo aver percorso Roma sotto una pioggia di fiori, tra il silenzio di una immensa moltitudine addolorata, accorsa da ogni parte d'Italia, preceduto da una legione di generali e da una folla di ministri e di principi, seguito da un corteo di mutilati, da una selva di bandiere, dagli inviati di 300 città, da tutto ciò che rappresenta la potenza e la gloria d'un popolo, giungeva dinanzi al Tempio Augusto dove l'aspettava la tomba. In questo momento 12 corazzieri levavano il feretro dal carro. In questo momento l'Italia dava l'ultimo addio al suo re morto, al suo vecchio re che l'aveva tanto amata, l'ultimo addio al suo soldato, al padre suo, ai 29 anni più fortunati e più benedetti della sua storia. Fu un momento grande e solenne. Lo sguardo, l'anima di tutti, trepidava tra il feretro e le bandiere abbrunate degli 80 reggimenti dell'esercito d'Italia, portate da 80 ufficiali schierati sul suo passaggio. Poiché l'Italia era là, in quegli 80 segnacoli che ricordavano le migliaia di morti, i torrenti di sangue, le nostre più sacre glorie, i nostri più santi sacrifici, i nostri più tremendi dolori. Il feretro, portato dai corazzieri, passò. E allora si chinarono tutte insieme, in atto di saluto, le bandiere dei nuovi reggimenti. Le vecchie bandiere lacere di Goito, di Pastrengo, di Santa Lucia, di Novara, di Crimea, di Palestro, di San Martino, di Castelfidardo, 80 veli neri caddero, 100 medaglie urtarono contro la cassa e quello strepito sonoro e confuso, che rimescolò il sangue di tutti, fu come il suono di 1000 voci umane che dicessero tutte insieme: «Addio, buon re, prode re, leale re! Tu vivrai nel cuore del tuo popolo finché splenderà il sole sopra l'Italia». Dopodiché le bandiere si rialzarono alteramente verso il cielo e re Vittorio entrò nella gloria immortale della tomba. Franti cacciato dalla scuola. 21 sabato. Uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del re. E Franti rise. «Io detesto costui, è malvagio. Quando viene un padre nella scuola a fare una partaccia al figliuolo, egli ne gode. Quando uno piange, egli ride. Trema davanti a Garrone e picchia il muratorino perché è piccolo. Tormenta Crossi perché ha il braccio morto. Schernisce Precossi, che tutti rispettano. Burla perfino Robetti, quello della seconda, che cammina con le stampelle per aver salvato un bambino. Provoca tutti i più deboli di lui. E quando fa a pugni si inferocisce e tira a far male. C'ha qualcosa che mette ribrezzo su quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi che tien quasi nascosti sotto la visiera del suo berrettino di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno, si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini, si strappa i bottoni dalla giacchetta e ne strappa gli altri e li gioca. E ha cartella, quaderni, libro, tutto sgualcito, stracciato, sporco, la riga dentellata, la penna mangiata, le unghie rose, i vestiti pieni di frittelle e di strappi che si fa nelle risse. Dicono che sua madre è malata dagli affanni che gli le dà e che suo padre lo cacciò di casa 3 volte. Sua madre viene ogni tanto a chiedere informazioni e se ne va sempre piangendo. Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro. Il maestro finge qualche volta di non vedere le sue birbonate ed egli fa peggio. Provò a pigliarlo con le buone ed egli se ne fece beffe. Gli disse delle parole terribili ed egli si coprì il viso con le mani come se piangesse e rideva. Fu sospeso dalla scuola per 3 giorni e tornò più tristo e più insolente di prima. De Rossi gli disse un giorno: «Ma finiscila, vedi che il maestro ci soffre troppo». Ed egli lo minacciò di piantargli un chiodo nel ventre. Ma questa mattina finalmente si fece scacciare come un cane. Mentre il maestro dava a Garrone la brutta copia del Tamburino Sardo, il racconto mensile di gennaio, da trascrivere, egli gittò sul pavimento un petardo che scoppiò facendo rintronare la scuola come una fucilata. Tutta la classe ebbe un riscossone. Il maestro balzò in piedi e gridò: «Franti, fuori di scuola!» Egli rispose: «Non sono io!» Ma rideva. Il maestro ripeté: «Va fuori!» «Non mi muovo», rispose. Allora il maestro perdette i lumi, gli si lanciò addosso, lo afferrò per le braccia, lo strappò dal banco. Egli si dibatteva, digrignava i denti, si fece trascinar fuori di viva forza. Il maestro lo portò quasi di peso dal direttore e poi tornò in classe, solo, e sedette al tavolino, pigliandosi il capo fra le mani, affannato, con un'espressione così stanca e afflitta che faceva male a vederlo. «Dopo 30 anni che faccio scuola», esclamò tristamente crollando il capo. Nessuno fiatava. Le mani gli tremavano dall'ira e la ruga diritta che è in mezzo alla fronte era così profonda che pareva una ferita. Povero maestro, tutti ne pativano. De Rossi s'alzò e disse: «Signor maestro, non si affligga, noi le vogliamo bene». E allora egli si rasserenò un poco e disse: «Riprendiamo la lezione, ragazzi».